Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Indiana Jones, Fate of Atlantis.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Ci stiamo avvicinando ai 100 episodi del podcast, che sono tantissimi, è un gran traguardo. Stiamo preparando qualcosa dietro le quinte con tantissimi piccoli contributi. Non vi spoileriamo niente, ma tenetevi belli pronti per l'episodio 100. Questo però non è da meno, è un altro episodio speciale, un altro episodio con ospite, è un'altra avventura LucasArts che affrontiamo dopo aver affrontato Monkey Island e anche Zack McCracken ancora un bel po' di tempo fa all'inizio della prima stagione. Abbiamo con noi Marco Burberi, ciao!
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera o buongiorno, dipende da quando cazzo ascoltano questo podcast, quindi buonasera, buongiorno, buonanotte, dice chi cazzo è Marco Burberi, lo dite voi, sono
il Truman Show un po' toscano, insomma.
Sì.
Allora, intanto come stai?
Come sto? Di merda, perché è un periodo del cazzo per chi fa il mio lavoro. Lavorando in teatro come macchinista e attrezzista, per me è un anno che sono bestemmie dette fra i denti, guardandomi allo specchio, accarezzandomi mentre piango. Quindi come va? Va un po' di merda, però dai, teniamo duro, teniamo botta, che si deve fare?
Speriamo che sia di incoraggiamento, insomma, per quando uscirà questo episodio, col teatro che possa riprendere. Personalmente io sono legato al mondo del teatro perché faccio improvvisazione teatrale, quindi ho a che fare col mondo del teatro e quello è completamente fermo.
Conosco la impro teatrale molto bene, mi fa piacere tu faccia di improvvisazione, ottimo, bravo.
Grazie. Comunque, veniamo al gioco di oggi, Indiana Jones Fate of Atlantis. Ce l'hai proposto tu, hai detto anche appena entrato in conversazione che giochi un po' in casa, perché più o meno siamo di età simili, comunque non siamo tanto distanti come generazioni. Come mai ti piace così tanto Indiana Jones Fate of Atlantis?
Indiana Jones è secondo me il videogioco, cioè io sono dell'84, quindi diciamo che ho conosciuto la saga di Indiana Jones come tutti quelli della mia generazione, non perché eravamo piccoli quando è uscita, perché comunque parliamo degli anni 80, quando eravamo magari troppo piccoli per conoscere tutta il franchise di Indiana Jones, dato che, se non ricordo male, il primo episodio è dell'80 o dell'81, forse 81. Io ho conosciuto Indiana Jones verso i 6 anni 7. Ora, chi ci sta ascoltando magari chi è della nostra età può capire che all'epoca avere un videoregistratore in casa, anche se avevi una famiglia, insomma anche la mia famiglia non è che sta male, però neanche troppo ricca, però avere il videoregistratore in casa era già una bella cosa. Però esisteva ancora quella comunità, no? Io abito in una piccola via in una provincia di Firenze, una via senza sfondo, bellissima sta cosa della via senza sfondo, dove sono cresciuto praticamente in una tra virgolette comunità di bambini. Siamo sempre appunto tutti nati bene o male, io ero il più piccolo, quindi avevo amici più grandicelli e qualcuno di loro aveva il videoregistratore e si faceva i pomeriggi a vedere film con roba magari registrata alla televisione o le pubblicità e tutto. Io mi innamorai del personaggio di Indiana Jones. A un certo punto nel 1992-93 un amichetto di scuola, io avevo il Super Nintendo perché il Super Nintendo mi fu comprato a me nel 91, ma io volevo un computer, questo mio amico amico mi disse: ho il giochino, si chiamavano giochini, non videogame.
Giochino, esatto.
Ho il giochino di Indiana Jones. E per me, che apro e chiudo parentesi, i miei giochi erano, se non stavo al Super Nintendo, andavo con il mio vicino di casa, si chiama Marco anche lui, andavamo nei campi sopra casa nostra, nei boschi, a far finta di essere Indiana Jones. Per noi essere Indiana Jones era come essere MacGyver, come essere Goonies. C'era un'improvvisazione, ecco, quella dei bambini, e fanno finta di essere un eroe. Questo mio amico aveva un videogioco, un giochino, dove potevi essere Indiana Jones. E io, purtroppo, il primo computer a me è arrivato nel 97, un Pentium 166, e il primo gioco, cioè i primi giochi che recuperai, non nell'ordine, ma furono Tomb Raider, che era appena uscito, comunque era uscito l'anno prima o due anni prima, poi Indiana Jones e Diablo. Però Indiana Jones fu la prima cosa che andai a ricercare ovunque, perché per me Indiana Jones e The Fate of Atlantis era Indiana Jones, e questa cosa a me non so se si può dire ora in italiano, ma però lo dico, a me mi faceva diventare matto. C'è da dire, questo mio amichetto che aveva il computer, che era diciamo un figlio benestante, aveva il computer e i giochini, c'aveva tutti i floppy, per me era il futuro, cioè era una roba. Lui, ricordo bene che per esempio a me piaceva anche Alone in the Dark, però lui a Alone in the Dark non ci voleva giocare perché gli faceva paura, quindi io acconsentivo di buon grado a giocare a Indiana Jones e mi si aprì il mondo delle avventure grafiche. Ecco,
bellissimo racconto. Direi che possiamo iniziare con un po' di musica, sì, che intervalla tra una zona e l'altra, così vi facciamo arrivare dentro l'atmosfera di questo gioco.
Vai.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Indiana Jones Fate of Atlantis, uscito nel 1992, sviluppato dalla mitica LucasArts e pubblicato dalla stessa insieme a US Gold, ed è uscito per inizialmente MS-DOS per PC, poi per Amiga, macOS e l'anno successivo per FM Towns. È un punta e clicca a tema avventuroso, ma proprio a tema Indiana Jones come da protagonista.
Prima di parlare nel dettaglio di questa che è l'avventura grafica, ci tenevo a citare un'uscita quasi contemporanea di questo gioco con un action game, sia The Last Crusade, che era uscito in forma avventura grafica nell'89 con la sua versione action game abbastanza platform standard, anche questo gioco Fate of Atlantis esce con la sua versione action, un isometrico in cui possiamo interpretare entrambi i personaggi, quindi sia Indy che la controparte femminile che si chiama Sofia. È un gioco che io mi ricordo personalmente su Amiga di aver giocato abbastanza, non è diciamo alla stessa altezza ovviamente di Fate of Atlantis, e scopriremo anche perché. Secondo me, già da subito, Indiana Jones non è semplicemente azione e avventura, ma c'è anche tanto di dialogo. Nei film si sente tantissimo e lo sentiremo tantissimo all'interno dell'avventura grafica, e anche di puzzle, di enigmi, di queste peculiarità che sono proprie, insomma, di tutti e tre i film. Io dico tre perché il quarto neanche lo conto. Per me il quattro è effettivamente Fate of Atlantis. Peccato che non abbiano fatto un film a riguardo. Però ci sono tantissimi enigmi ovunque, oltre che a citazioni storiche, a tantissime cose. E devo dire che Fate of Atlantis sposa tutto quanto bene insieme con il genere dell'avventura grafica, che stava diventando sempre più forte, con in ordine cronologico. Effettivamente li abbiamo trattati, abbiamo trattato Zack McCracken con quelle che erano gli inizi del sistema Scam, con Monkey Island, che è forse considerata la migliore di tutte. Fate of Atlantis aggiunge qualcosina in più, soprattutto dal budget da cui parte, perché stiamo parlando comunque di un IP già famoso, Lucas dietro, George Lucas, c'è parecchia roba, c'è parecchia ciccia su cui lavorare.
Anche se c'è da dire che è sempre stata un'arma a doppio taglio lo sviluppare dei giochi tratti dalle IP famose, come sappiamo lo sfortunato epilogo di E.T., ma anche lo stesso gioco di Indiana Jones per Atari, che per lo sviluppo di quegli anni non era stato all'altezza. Le idee c'erano, però è stato proprio un problema tecnico, è sempre rischioso secondo me, ma in questo caso qui, unita al team di sviluppo e alle idee che hanno portato in questo punto e clic, che vive negli anni d'oro dei punto e clic, si è rivelata una scelta molto vincente, come vedremo.
Per far capire un po' chi sono io sono Marco Burberi, sono conosciuto diciamo su internet per il personaggio del Folletto Burbero. Ho creato questo personaggio che è una sorta di Krusty il Clown, il personaggio per bambini, e però dietro le quinte fuma le sigarette, che in realtà dice a quelli della sua generazione, bambini cresciuti, ecco, ce l'hanno messo un po' nel deretano, perché siamo un po' stati infarciti noi, soprattutto negli anni 80, dalle avventure che da grande potevi essere e diventare chiunque potevi, poi in realtà non è così, siamo tutti figli e vittime di questo sistema. Fra i tanti sogni, il mio sogno era quello di diventare per esempio un archeologo, e cosa non ho fatto. Giochi del genere mi hanno fatto credere fosse possibile, perché risolvere gli enigmi, provarci e vedere ce la fai pur essendo un bambino, te la fa piglia bene. Questa è una cosa che secondo me ha giocato tanto sulle nostre vite, noi nati in quella generazione. Questa lentezza all'inizio, no, di vai, dai, apri, chiudi, raccogli, usa, premi, tira, ricordo che all'inizio la vivevo male, ma una volta entrato nel meccanismo delle avventure grafiche, che per me è stato il primo, io Monkey Island l'ho recuperato dopo e l'ho amato alla follia, era una delle cose più interattive e più belle che ci potesse essere. Avevi in basso a sinistra delle opzioni, e quindi non era così semplice arrivare alla soluzione anche di un enigma semplice, cioè tipo, non so, dare un oggetto a una persona. Dovevi ragionare e arrivare a dire che quella persona magari aveva bisogno di quell'oggetto. Alle volte si rimaneva bloccati, no, provando a dare, a usare tutti gli oggetti o tutte le cose. Questi giochi io credo che ci hanno avvicinato alla pazienza, al fatto di non mollare. Poi i cheater c'erano anche all'epoca, il mio amico aveva tutte le soluzioni stampate, magari continuava senza di me. Indiana Jones and the Fate of Atlantis è stato il precursore secondo me per la nostra generazione di quello che è diventato ora anche un po' il sistema videoludico, dal punto di vista che si guarda giocare gli altri, perché quando si giocava in 5-6 a un'avventura grafica, perché c'erano le vere e proprie riunioni di amici per giocare allo stesso gioco, e questa secondo me sta una delle cose più belle delle avventure grafiche.
Una cosa molto interessante nella costruzione di questi punta e clic ti portava a guardarlo, a renderlo interessante, perché come hai detto i punta e clic, come ben sappiamo, ci insegnano la pazienza, perché la risoluzione degli enigmi può essere molto lunga perché non è immediata. Però il bello che ha reso l'idea vincente del punta e clic è che li rendono interessanti con un po' di humor. In questo caso Indiana Jones riprende molto dal personaggio dei film, un po' strafottente, sì, con la battuta sempre pronta, ironico, e anche nelle situazioni, come abbiamo visto citando gli altri Monkey Island, ma anche i Full Throttle, le varie serie Sam & Max, fanno tutte le citazioni, sono autoreferenziali con citazioni a altri film, sì, alla stessa Lucas. Anche la cosa interessante è appunto che ti viene voglia di provare varie soluzioni, anche magari poco verosimili, ma per vedere cosa ti dice il gioco, una battuta, sì, o una cosa, sì, divertente. Quindi lo tengono molto vivo da quel punto di vista.
E poi diciamo che questo gioco ha un'altra caratteristica, che all'epoca noi bambini, io questa me la ricordo, mentre io giocavo a Indiana Jones and the Fate of Atlantis, un altro mio amico aveva Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Il problema è che a un certo punto ci trovammo, e questa cosa me la ricordo ragazzi in maniera pesa, poi ho scoperto perché, ma non c'era internet, era tutto un passaparola, che il gioco di questo mio amico era diverso, perché che è stata la genialata tra l'altro di Indiana Jones, che a differenza del suo predecessore in questo c'erano le tre scelte. Cioè a un certo punto del gioco, senza saperlo, venivi messo di fronte a tre scelte che ti portavano a avere tre soluzioni diverse del gioco, ed erano la scelta dell'action, cioè la scelta di menare, detto in maniera povera. Gli enigmi c'erano, ma menavi. Poi dopo c'era la scelta, quella diciamo, sei solo Indiana Jones e quindi usi l'intelletto. Ci sono i momenti di menare, ci sono i momenti di cooperazione con Sofia, però più che altro sono enigmi. E poi c'era la scelta che ti portava alla cooperazione. Quindi avevi un gioco bilanciato sul fatto che usavi un po' Indiana Jones e un po' Sofia. E quindi, a seconda della scelta che facevi lì, cambia tutto. Quindi io a volte mi trovavo a giocare con Marco, aveva un altro gioco davanti, cioè lui era arrivato a un punto nel quale io con l'altro mio amico non ero arrivato. Dico, no, ma scusa, io qui ho fatto così. E lui mi diceva, no, ma guarda, io invece ci sono arrivato a usare. Questa cosa, a parte, dà una longevità pazzesca al gioco, perché lo puoi finire in tre volte e in tre modi diversi, ma soprattutto ti dava un senso di, cioè non è un platform lineare, devo saltare all'epoca a vedere una cosa di genere. Io, abituato a Super Mario, per me fu una cosa pazzesca, e quindi io me lo sono rigiocato 3000 volte.
Il fatto che siano tre le scelte, non è detto che siano tre, nel senso che lo sai tu dopo perché l'hai letto su internet, ma
esatto,
quando stavi giocando chissà quante,
esatto,
ce ne saranno. In realtà il gioco, l'unico suggerimento che ti dà è che quando viene finito il gioco ti viene dato un punteggio alla fine.
È quello,
il famoso punteggio, che in realtà non serve a niente nei giochi, soprattutto nelle avventure grafiche, che non è importantissimo, o meglio fa un po' il verso a quelle che sono le avventure grafiche di Sierra, dove c'era,
sì,
il punteggio,
sì,
finale, tu avevi questo score alla fine. Qui il punteggio viene dato in punteggio attuale e totale, e quindi uno si domanda cosa vuol dire che c'è un totale, che vuol dire che non ho fatto tutto, e infatti poi vai a scoprirlo per un massimo di 1000 punti.
Se non ricordo male, si poteva morire.
Sì, appunto, in questo gioco si può morire in diverse maniere, mentre Monkey Island non c'erano morti effettive e c'era qualche presa in giro, insomma, di morte. Qui si può morire perché ci sono i combattimenti, quindi nella zona action puoi perdere,
sì,
il combattimento e fare game over. Non ci sono i game over da enigma, quei soft lock, chiamali così, dove non hai l'oggetto per proseguire, per fortuna. Il gioco non ti può fare una cosa del genere, mentre quando ti mette davanti a una sfida di combattimento, se la perdi, la perdi. Ti ha messo davanti qualcosa.
Probabilmente mi sbaglio, c'era un modo per rimanere bloccati, c'era un bug nel gioco, forse due, se non ricordo male, ma forse è l'ultima rociata, sai.
Allora facciamo così, visto che i nostri ascoltatori sono molto attenti e possono mandarci dei vocali, se sapete questa cosa mandatecelo, che così lo inseriamo dentro la puntata. Passiamo un attimo un po' di musica e facciamo un attimo una breve riepilogo di quella che è la trama, che così spieghiamo meglio anche come funzionano i tre percorsi diversi. Quindi ci sentiamo tra pochissimo.
Vai.
Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
Per introdurre la trama di questo gioco, vede il nostro Indiana Jones, con una serie di rocambolesche cadute all'interno di un museo, recuperare durante i titoli di testa questo artefatto che riporta nel suo studio, dove un misterioso Mr. Smith dice di avere la chiave per aprirlo. Scopriamo che dentro c'è un materiale misterioso, ma questo Mr. Smith lo ruba e fugge dalla finestra, non prima che Indy gli rubi, comunque lo trattenga per il giubbotto, e si scopre che questo Mr. Smith in realtà lavora per il Terzo Reich, perché la storia è ambientata a fine anni 30, nel pieno regime nazista. Scoprono anche, tramite le altre spedizioni che avevano fatto in Islanda, che questo materiale fa parte delle ricerche per la città di Atlantide, che è una leggenda, ma sono fatti degli studi. Quindi Indiana Jones decide di partire all'inseguimento di questo Mr. Smith, ma anche appunto per ricercare se questa Atlantide effettivamente esiste. Per aiutarlo, per cercare aiuto, c'è il personaggio femminile di questo gioco, che l'aveva aiutato aiutato in Islanda, e come anche nei film di Indiana Jones c'è il classico personaggio femminile che va in contrasto con lui, però si legano i due personaggi.
Ci tengo a dire una cosa, perché questo gioco è abbastanza lungo, diciamo, giocato senza soluzioni, quindi a forza di provare a riprovare, e quello che deve fare un'avventura grafica è colpirti immediatamente. Questo gioco lo fa con la musica, che ovviamente è quella di John Williams, reinterpretata da un iMuse fatto da Michael Land e tutti quanti gli altri, che veramente è bella come musica e monta, perché dipende da quando tu fai partire la scena. Soprattutto nell'inizio i titoli di testa vengono intervallati da delle sezioni in cui noi andiamo in giro, molto molto bello. E proprio anche dal punto di vista grafico c'è un utilizzo bellissimo del colore blu e dell'atmosfera cupa in cui sei nei meandri, insomma, del museo a cercare questo artefatto all'inizio, e ovviamente il titolo pixelloso rosso e giallo molto d'impatto, che ti dice subito: ok, è un'avventura grafica, mi ha colpito, vediamo cosa succede. Questo gioco dal punto di vista della tecnica è fatto veramente veramente bene, è stato usato anche il rotoscope per le animazioni, quindi veramente c'è tantissimo dietro. Ci tenevo perché è molto di questo impatto viene messo all'inizio, proprio perché se l'avessero messo dopo, i ragazzi del tempo che non avevano visto nient'altro dicevano: ma è solo un'avventura grafica.
Io, se potessi cancellarmi la memoria, cosa è comunque faccio quotidianamente avendo uno stile di vita abbastanza malsano, ma la mia memoria mi permette, dato che ho una memoria del cazzo, mi permette di rigiocare a questo gioco ogni 10 anni e non ricordarmi alcuni enigmi. Questa è una cosa meravigliosa. Poi comunque questo gioco, ci sono delle piccole parti un po' tra virgolette, non so come dirlo, arcade, anche solamente appunto la gestione del sottomarino, nel quale devi usare le leve per usare il sottomarino, oppure le piccole scene di combattimento, poi dipende che strada prendi, delle tre, che rendono questo gioco veramente veramente completo. Trovare una commistione del genere lo scolpisce nell'Olimpo dei videogiochi. E torno a casa, se sei adulto all'epoca, sei adulto, torno a casa dal lavoro e mi metto lì, che è un po' come dire faccio le parole crociate, però vai avanti nel film, i dialoghi meravigliosi. Poi c'è da dire anche qui che c'era la parte quella fatta con CD addirittura, dove c'era un discorso di suoni diverso da quella fatta a floppy, era un tritello di floppy.
Per Amiga erano 11.
E era veramente, cioè era questa la figata, era un'avventura vera e propria. Questi giochi qui andrebbero recuperati, proprio perché non sono il punto e clicca, con tutto il rispetto, perché lo amo e lo adoro, alla Monkey Island, dove diciamo Monkey Island l'umorismo la fa da padrone. Qui c'era veramente anche una fascinazione che, come avete detto voi all'inizio, per me questo rimane, rimarrà sempre il quarto episodio della serie, anche perché avviene in game 6 nel 1939, che sarebbe l'anno dopo l'ultimo film che è ambientato nel 38 di Indiana Jones, 6 l'anno dopo tutto quello che hai visto nell'ultima crociata, e quindi è il vero e proprio continuo.
Tutti questi elementi che hai descritto arricchiscono talmente tanto questo gioco che secondo me hanno anche un po' dovuto dare la scelta di 3 metodi diversi, perché un'altra cosa che reputo molto importante e molto affascinante di questo gioco è che abbiamo detto le 3 scelte che si possono fare, ma gli oggetti non sono negli stessi posti. Gli oggetti sono gli stessi, ma li troviamo in località diverse, quindi è proprio un'esperienza diversa, e questo lo vediamo già, il gioco ce lo mette di fronte senza dircelo apertamente, quando andiamo a cercare Sofia, che sarà il personaggio che ci accompagnerà per il resto della storia, perché noi dovremo entrare a teatro dove si sta esibendo, perché lei è una medium, e ci sarà il butta fuori, e quindi avremo 3 modi per superarlo. Quindi uno sarà con l'astuzia, a parole riusciremo a sgattaiolare, a distrarlo; un'altra sarà il combattimento, quindi dovremo stenderlo a pugni in un vero combattimento; e invece una non ci servirà neanche entrare dalla porta triggerando il butta fuori, potremo infatti fare il giro, entrare dal retro su una scala che però avremo liberato interagendo con i fondali. Quindi anche qui dà un primo input, un primo suggerimento di come si potrà svolgere questo gioco.
Il tutorial era nascosto, nessuno ti dice clicca qui, ti lasciava ancora dei dubbi e non avevi neanche il modo, diciamo, non avevi internet, non avevi il modo per approfondirli. L'unico modo per approfondirli era giocarci. Il pensiero c'era: proviamo a fare così, proviamo a fare così, ma forse qui è così. E quindi questo sviluppava tantissimo, secondo me, la mente di quelli eravamo noi, ma non che noi poi siamo riusciti meglio, perché noi siamo diventati quei quarantenni che poi scrivono su Facebook ok, invia, ciao, sotto una foto. Ma quelli che sono passati da quello, secondo me, hanno sviluppato una, parlo per me, me, e parlo per alcuni miei amici ci sono passati, si vede c'hai un'altra visione della vita, c'hai un'altra visione del problema, che una soluzione c'è, basta cercarla nella stanza, andare a cercare il pixel giusto dove ti dice cazzo, ah, ma qui c'era una collanina che non avevo visto, e questa collanina poi ti sblocca della roba. Era quello il passatempo, non era tanto fare achievement per bullarsi, poi, cioè, era proprio il passare le ore su una cazzo di schermata, una stanza, come si diceva, e andare a cercare il pixel anche, e trovi il pixel, cazzo, ma io questa collana la posso usare lì, perché ti si sbloccava tutto e c'era una soddisfazione, ragazzi, enorme.
Prima hai parlato di parole crociate, questo gioco un po' ci assomiglia dal punto di vista dell'intuito, è come trovarsi le parole crociate con la prima pagina della settimana di mistica già fatta,
sì,
perché così te le insegnano. Oppure scrivi la A con il tratteggio di questo tipo. È un po' una, non tanto una presa in giro, ma credo sia figlio del fatto che il videogioco è diventato proprio di massa in una maniera incredibile, quindi deve essere per
sono
forza
d'accordo
per tutti.
Si è persa la sfida, cioè la sfida ora è platinare un gioco, la sfida ora è arrivare alla fine senza mai morire, che per carità di Dio, benissimo, sei bravo a usare le dita.
Citando gli altri film di Indiana Jones da cui questo gioco prende ambientazione e anche lo spirito, c'è da dire che inizialmente tra le varie idee per scrivere la storia di questo gioco avevo intenzione di usare una vecchia sceneggiatura di un non utilizzata di una delle serie di Indiana Jones, ma gli sviluppatori invece hanno voluto crearla proprio da zero, e in questo caso l'ho fatto molto bene, perché come abbiamo detto questa sceneggiatura ci starebbe benissimo in un film, quindi è strano che da un gioco non abbiano creato il film al posto del contrario. Prendendo sempre da Indiana Jones, questo film ha, come dicevo, il suo spirito, l'autocitazionismo e anche una vena di ironia. Tra le prime schermate che faremo durante la nostra avventura andremo nella giungla dello Yucatan, saremo in questo paesaggio di giungla, di foresta, e sarà bloccato dalla vegetazione, quindi il gioco ci farà fare una serie di interazioni per poter arrivare ai piedi della piramide Inca, per poi scoprire che Sofia, la nostra compagna, è già lì, e quando gli chiederemo ma come mai sei già qua, e lei, citando una battuta di Aldo, Giovanni e Giacomo, che a questo punto avranno preso loro, e c'è il sentiero. Quindi questo gioco è molto divertente,
sì,
anche
sì.
Più avanti nella storia c'è anche vari riferimenti all'arca perduta, al tempio maledetto e anche alla corsa della palla di pietra, sì, rotolante. Quindi sono tutte autocitazioni che per i fan proprio della serie, ovviamente facendo un gioco di Indiana Jones, non potevano mancare.
Tra l'altro quella scena lì che dici te, che era quella del roditore, che bisogna frustare il roditore per farlo entrare in alcune buche, diciamo, della giungla, lo ricordo benissimo, la frustrazione di trovare la sequenza giusta. Sì lo ricordo bene.
Lì anche dal punto di vista della costruzione del gioco è molto interessante come si vedono, e questa non è un'introduzione con questo gioco, ma qua viene sviluppata molto bene, c'è il ridimensionamento degli sprite, il personaggio ha una certa dimensione e poi vediamo una sorta di 3D, anche se il gioco è completamente bidimensionale,
sì,
man mano che andiamo
che
più in fondo,
piccolo,
più avanti,
sì,
diventa
sì.
più piccolo, e c'è un enorme lavoro, insomma, da trovare l'algoritmo per poter comunque rendere il personaggio in pochi pixel e comunque bello vivo, insomma, che si vede bene l'emozione di quello che succede. Il roditore tra l'altro viene mangiato da uno dei serpenti, poi si buttano giù per la rupe, uno dei serpenti che è una delle paure che ha Indiana Jones, no? Che ha la famosa paura dei serpenti, e qua verrà anche detta. Questa scena fa parte di quello che è considerato il prologo, il primo capitolo, chiamiamolo così, del gioco, abbastanza lineare, a parte quell'enigma del buttafuori che si può risolvere in tre maniere che abbiamo appena citato, in cui conosciamo Sofia Hapgood, che è questa partner di Indiana, cominciamo a vedere il rapporto tra i due e scopriamo che tutto ruota intorno ad Atlantide. C'è un libro, il dialogo perduto di Platone, dove c'è citato, e tra l'altro il testo dello stesso libro, quando lo troveremo, cambierà ed è un altro elemento di rigiocabilità. Questo libro lo stiamo cercando, siamo andati in Guatemala per cercare da questa parte, oppure andremo alle isole Azzorre, insomma faremo un bel po' di giri per il mondo per una corsa contro il tempo contro i nazisti che vogliono quello che è il segreto di Atlantide, questo oricalcum, che è un materiale speciale, e in una cutscene che ci sarà, una cinematica che ci sarà a un certo punto, proprio il cattivo si rivelerà per quello che è, uno scienziato che vuole il potere dell'uranio, quindi c'è di nuovo la minaccia atomica, insomma una cosa molto la seconda guerra mondiale, e effettivamente l'elemento straordinario in questo caso è questo materiale, ma non solo, perché anche la stessa Sofia, c'è un elemento sovrannaturale anche lì, perché lei è una medium che comunica con uno dei dei e anche re di Atlantide, quindi c'è qualcosina di sovrannaturale, come c'è un po' in tutti gli Indiana Jones, ed è molto bello da quel punto di vista. Il tutto, diciamo, convergerà a quella che è la scelta effettiva con le tre modalità di gioco. Ritornati, diciamo, all'ufficio di Indiana Jones, faremo un dialogo con Sofia e qua ci verrà data l'opzione. Non è una vera e propria opzione a tre, ma ci verrà chiesto sostanzialmente se Sofia vuole unirsi alla vicenda oppure no, oppure possiamo usare l'ingegno. Quindi non è proprio diretta come scelta, ma devi leggerla un po' tra le righe. A questo punto avremo tre diverse strade da intraprendere, che però tutte andranno a convergere nell'epilogo verso la fine.
La cosa che accomuna le tre modalità sarà il cast di personaggi secondari, che a seconda delle modalità che avremo scelto conosceremo in momenti diversi della trama e anche in viaggi diversi. Sempre in base alle scelte che avremo fatto scopriremo particolari della loro storia. Faccio l'esempio: a Monte Carlo ci sarà un personaggio che ha un oggetto fondamentale per la ricerca su Atlantide, e in base che sia azione, ingegno o collaborativo scopriremo sempre qualcosa di più. Potrà essere rapito e scopriremo che in realtà non è così sprovveduto come potrebbe sembrare. In una sarà molto credulone perché lo faremo partecipare a una seduta spiritica con Sofia, e in un'altra invece ci darà solo il suo biglietto da visita, quindi è quella dove sappiamo meno cose, e così sarà per tutti gli altri personaggi secondari. Quindi davvero una scoperta come un libro game che ci permette tutti questi particolari da scoprire.
Mi ha anticipato, è proprio quello, sembra un libro game alla fine. La tua scelta poi ti fa scoprire o ti fa procedere in modo in altri modi, ed è incredibile, cioè una cosa del genere. Ricordiamo, siamo nel 92, te ti puoi divertire a giocare a quel gioco e non ha sentito un anno, perché è fatto talmente bene come dinamiche di gioco e come avete detto voi ora, appunto, anche con la gestione dei personaggi secondari, che per me rimane per sempre un gioco che è fondamentale, è alla base, secondo me, proprio dell'esperienza videoludica. Se io mai avrò un figlio, il primo gioco gli fa giocare è Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
C'è anche un'ottima particolarità nello scrivere una storia che ha questi branch, queste ramificazioni, perché non è semplice
per niente
poi andare a riannodare tutto in modo che alla fine arrivi a questo epilogo, questo climax che c'è, insomma, in Atlantide. Non vi spoileriamo troppo, diciamo, sulla parte finale del gioco, perché così avete, insomma, un incentivo ancora di più per giocarlo. Io cito giusto un paio di cose che mi sono piaciute parecchio. Uno è l'enigma del Teodolite, il momento in cui vai a triangolare la posizione di un oggetto, non so se ti ricordi, con lo strumento.
Bellissimo.
Fatto veramente bene.
Quando sei su Creta, no?
Sì, esatto, sei sull'isola di Creta. È molto bello perché c'è una sezione in prima persona in cui dobbiamo triangolare fondamentalmente. È quello che si fa proprio. Io sono un geometra, quindi so usare quello strumento. Effettivamente andare a beccare il punto giusto, che è sempre diverso, un altro dei tanti elementi,
esatto,
procedurali, come si direbbe oggi, di questo gioco, e che ogni volta che avvii il gioco può essere diverso. Anche questa è una cosa molto bella. Mentre l'altra è una cosa che dicevi tu prima, ma questa è una cosa proprio divertente. C'è un certo punto in cui faremo delle scene al buio. La cosa bella di questo gioco,
sì,
è che a me ha dato tantissima allegria e mi ha fatto sentire ancora più dentro il gioco, è che tu non vedi gli oggetti, e quindi quando tu muovi il mouse sopra quegli oggetti non sono più il nome dell'oggetto, ma sono cosa grande, cosa allungata, e quindi ti dice delle informazioni ma relative, ti dice che c'è qualcosa ma non sai che cos'è proprio perché non lo vedi. È una cosa molto bella. Poi quando riesci ad accendere la luce capisci effettivamente dove ti trovi. La prima volta che ho giocato il gioco senza sapere dove sono, ti dà proprio la sensazione di: oh, sono al buio, cosa faccio? Comincio a tentoni a dare in giro a conoscere dove sono.
Diciamo che usano il tipico linguaggio da costruttore: ehi, coso, passami il coso che devo metterlo qua nella cosa.
Esatto.
Quindi...
sì.
E altra cosa, a proposito di cose, alcuni enigmi che variano e alcune location, alcuni posti che visitiamo in ordine inverso. Ad esempio, c'è una mongolfiera in tutti e tre gli scenari. Alcune volte,
esatto,
andiamo a prendere il biglietto per poter utilizzare la mongolfiera ad Algeri per trovare l'accampamento, questo che vi abbiamo appena descritto, e in una sezione un po' labirintica in cui dobbiamo fare un po' di prova e riprova perché abbiamo una mappa ma non sappiamo leggerla, mentre altre volte usi la mongolfiera per andare fino mezzo al mare e atterrare direttamente su un altro degli elementi,
sì,
che
sì,
è comune, che è il sottomarino proprio dei nazisti, l'U-Boat, che una volta lo troviamo a Knosso, altre volte lo troviamo che è praticamente arrivato a destinazione sopra Atlantide, che sarà sott'acqua, e ci arriviamo letteralmente lì. È molto bello perché vengono reincorporate e utilizzate gli stessi oggetti o comunque gli stessi elementi, la mongolfiera piuttosto che il sottomarino, tutto in maniera molto diversa ma molto ben reincorporata senza andare troppo fuori strada.
Un'altra cosa bella, che un altro esempio che vorrei citare, è proprio la stanza dove c'è Atlanti dei miniatura con l'enigma delle chiave che fa girare gli anelli, e in base allo scenario entriamo nella stanza, che sarà la stessa ovviamente, però ci entriamo da tre parti diverse, si arriva nei punti di intersezione, bello, non sempre dalla stessa porta. Per esempio,
l'ultima cosa che ci tengo, ed è effettivamente una dimostrazione secondo me che anche i giochi negli anni 90 avevano questa attenzione, è che il personaggio di Sofia è un personaggio femminile ed è un personaggio fortissimo in realtà in questo gioco.
Vero.
Ed è una cosa che viene tanto detto dei videogiochi di una volta, che avevano la principessa da salvare eccetera eccetera, ma fa parte di alcuni giochi che sono diventati famosi come Super Mario, ovviamente per ragioni proprio di immediatezza del gioco, ma in realtà ci sono tantissimi esempi di personaggi forti e Sofia insomma un bel baluardo da prendere.
D'accordissimo.
Questo è anche dovuto al fatto del tipo di cinema che c'era in quel periodo con i film d'azione, proprio riferendosi sempre al film di Indiana Jones ma anche Guerre Stellari e tutti quelli di questo arco narrativo, e che questi personaggi femminili sono forti, magari fastidiosi perché sono comunque petulanti, ma si dimostrano invece personaggi molto forti e tipici. E anche un'altra cosa che questi giochi, soprattutto questo gioco, riprende molto bene è anche il climax. Nei vari film di Indiana Jones c'è tutta la parte di scoperta, di archeologia, investigazione, ma la scena finale, il combattimento finale, il culmine della trama è a suo modo epico, perché c'è la grande sfida per le sorti, quasi le sorti del mondo, come il Santo Graal nell'ultima crociata o nel Tempio Maledetto. E anche qui il finale è molto epico, con elementi sovrannaturali, nazisti, armi, fughe all'ultimo secondo, quindi riprende proprio bene il materiale da cui è stato creato.
Decisamente, non ci resta altro che da dire di giocarlo assolutamente per scoprire come finirà e farci sapere se vi è piaciuto. Passiamo alla ultima parte in cui andiamo a dare un po' i voti e tiriamo le somme. Questo era Indiana Jones and the Fate of Atlantis, un gioco a cui io voglio dare un bel 8 pieno, diamo 8 fruste su 10. È un gioco che mi ha colpito proprio come una frusta all'inizio e mi ha rapito per un bel po'. L'ho giocato parecchio perché non riuscivo tanto a risolvere gli indovinelli all'inizio. Delle tre scelte, quella action è quella che mi piace di meno sinceramente, mentre quella che ho apprezzato di più è proprio quella di poter parlare e quindi di utilizzare entrambi i personaggi. Alle volte anche cambiamo e utilizziamo proprio Sofia per non solo distrarre alcuni personaggi ma proprio per muoverla in giro e fare delle cose, che ho apprezzato anche questo, dare spazio non solo al protagonista ma anche alla coprotagonista, e quindi per quello un bel 8. Sto pensando cosa ci manca, diciamo che non mi ha coinvolto così tanto come un Monkey Island, forse perché io sono della fine degli anni 80, quindi non ho questo legame come magari può avere Marco con i film, quindi ho giocato prima il gioco che aver visto i film e quindi poi mi sono recuperato questa cosa. Sicuramente è per me il quarto capitolo della serie e per questo ci do un bel voto 8 pieno. E tu, Yuga?
Io a questo gioco gli do 8 coltelli da lancio e mezzo su 10. Come detto, mi piace molto che abbia catturato l'essenza dei film di Indiana Jones, sia con l'avventurosità della storia, ma anche con i personaggi. La personalità di Indiana Jones è ben ricreata. Tecnicamente molto valido, soprattutto per l'epoca, perché ci sono delle tecniche di design. Faccio solo l'esempio banale: le cascate nella caverna usano una tecnica del pallet che si cicla a tempo, la musica, che vengono riarrangiati i temi del film, quindi a questo gioco non manca niente sotto quel punto di vista lì. Il fatto di avere tre scenari differenti è la cosa che mi ha fatto alzare il voto. Mi sorprende che siano riusciti a farlo così bene, soprattutto a intrecciare gli stessi personaggi e anche gli stessi elementi, però in maniera diversa, per ricreare sempre una longevità maggiore. Non gli do il voto pieno perché, per quanto io abbia visto appunto all'epoca i film di Indiana Jones, questo gioco l'ho vissuto in ritardo. Già alcune idee erano già state sfruttate da giochi successivi e quindi me lo sono goduto un po' di meno, nonostante devo dire che sia un gioco quasi perfetto. E tu, Marco, invece cosa ne pensi?
Per me sono, a quanto dite voi, per me sono 10 Fedora, più frusta, più scorpioni, 10 di tutto, 10, non so neanche come definirlo, 10 cosa, 10, per me 10 su tutto, perché è un gioco che, a parte il fatto appunto che c'è, dal punto di vista emotivo mio, sentimentale, della mia infanzia e tutto, e me lo fa per forza portare in alto, ma gli do un 10 proprio perché non ho più trovato, pur avendo amato tantissimi giochi, da The Dig, se parliamo sempre di avventure grafiche, Full Throttle, la Monkey Island, non ho mai più trovato, ma questa è una cosa mia affettiva, un trasporto tale nel giocare questa avventura e nel vivere nei panni del tuo eroe. Non so come dirlo, è come se a un ragazzino degli anni 80 te gli avessi dato l'ultimo gioco di Star Wars in circolazione oggi. Cioè, te pensa a un ragazzino degli anni 80 che gli viene dato graficamente e tutto un gioco di Star Wars come quelli che si vedono ora. Ora non ricordo qual è l'ultimo, ma per me è il livello è quello. Per me era veramente, non era una puttanata tra virgolette di platform, non era bischerata da bambini, ma era una cosa per adulti, era mettersi veramente in gioco, e tuttora lo è, perché se un adulto non ci ha mai giocato, io sono convinto che su alcuni enigmi ci perde la testa. E poi vabbè, il comparto grafico, il comparto sonoro, era tutto talmente avanti che secondo me lo rende ancora oggi un gioco attualissimo, ed è, come avete già detto, come abbiamo già detto anche troppe volte, il vero quarto capitolo della serie Indiana Jones. Quindi per me è un 10 pieno. Non riuscirei mai, pur amando tanti giochi, sono stati fondamentali, tipo Diablo, anche giochi sono stati fondamentali nella mia vita che mi hanno fatto amare i videogiochi, questo è di sicuro il migliore, quindi io sono di parte e non posso dargli 10 Fedora, ecco, diciamo così.
Siamo arrivati alla fine dell'episodio, noi ringraziamo il nostro ospite per essere stato qua. Se volete, se avete giocato questo gioco, se non l'avete giocato, giocatelo, poi tornate e lasciateci pure un messaggio, un commento, potete lasciarci anche una recensione su Apple Podcast, una delle tante piattaforme dove potete trovare il nostro podcast. E adesso volevamo lasciare un pochino di tempo a Marco per sapere dove ti possiamo trovare.
Allora, io ho il mio Twitch, si chiama Marco Burberi, semplicemente Marco Burberi, tutto attaccato, dove è una roba, ovviamente i miei canali sia YouTube che Twitch, basta, non ce n'è altri, anche Facebook, però sono sempre ovviamente per adulti, perché comunque io uso un linguaggio parecchio scurrile, tratto temi che non sono adatti a minorenni, quindi se siete maggiorenni e vi garba parlare un po' di tutto, vi garba sentire, anche perché io tratto anche di retro game eccetera, ma più che altro si oscilla per esempio sul mio Twitch da andare a rivedere vecchia roba anni 80, parlare di quegli anni lì, quindi una cosa un po' retro ma non nostalgica, quasi canzonatoria, giusto per prenderci un po' in giro anche a noi boomer, come ci definiscono, è Marco Burberi tutto attaccato. Mentre su YouTube, pensate un po', mi chiamo Marco Burberi anche su YouTube, e lì, diciamo, se cercate Folletto Burbero capite chi sono, diciamo, anche perché alla fine il personaggio mio più conosciuto è quello di Folletto Burbero, ma potete trovare tanta altra roba che comunque ricordo è sempre vietata ai minori, questo ci tengo a dirlo. Lasciate ogni speranza voi che entrate. E niente, che altro dire? Io vi ringrazio, è stato meraviglioso rifare questo viaggio nella memoria e nei ricordi con voi, e invito anch'io tutti a giocare a Indiana Jones and the Fate of Atlantis, perché è un gioco incredibile.
E siamo giunti alla fine di questo episodio. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima domenica alla stessa ora. Quindi non mi rimane che dire, ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Marco Burber. Un abbraccio.
Namaste and be brave.
E basta.